fermi tutti, che adesso si parla di skate.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
State ancora cercando la vostra casa a prima vista? Conosco qualcuno che può aiutarvi. Vero, agenti? Questa famiglia ha voglia di cambiamento. Il loro trilocale.
E buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Intanto ve lo anticipo subito, quest'oggi ma anche domani sarò in conduzione in solitaria a Due di Denari. Allora, siamo partiti con un brano tratto da un reality show molto noto, uno dei più famosi del momento, Casa a Prima Vista, ma in onda su Real Time, perché la notizia di partenza della nostra trasmissione riguarda ancora una volta il settore immobiliare. Un mercato che per molti è letteralmente impazzito a Milano, lo sappiamo bene. Non solo per quello che riguarda le quotazioni delle case in vendita e quindi delle case da comprare, ma soprattutto ci sono delle speculazioni feroci, inaccettabili direi, per quello che riguarda il mercato degli affitti. Allora, per questo motivo ci ha molto colpito l'articolo che abbiamo trovato questa mattina sulle pagine del Giorno, a pagina 9, che racconta di un annuncio immobiliare, appunto, che è stato scovato in un sito internet che è estremamente originale. Io veramente leggo la notizia insieme a voi perché faccio fatica anche a capire la dinamica di questa attività, di questo proprietario appunto che avrebbe messo questo annuncio. Allora, una stanza confortevole con aria condizionata e portineria in zona Loreto attira sicuramente l'attenzione tra migliaia di annunci, perché insomma la zona è molto molto nota, abbastanza centrale, una metropolitana che praticamente ci consente di essere collegati in tutte le parti della città. Allora, il prezzo di questa stanza, 775 euro al mese, che è già molto alto, ma pare che sia intanto una cifra variabile e vari a seconda delle giornate. Intanto in sconto, perché la cifra iniziale sfiora i 1000 euro. Un'offerta imperdibile che sembra derivi da un negozio in periodo di saldi. E questo fa già pensare, sottolinea appunto il collega del Giorno. Lo stupore più grande arriva al momento di prenotare, ovviamente tutti vorremmo farlo per capire se l'abitazione che abbiamo scelto fa il caso nostro, al momento di prenotare la visita dal vivo, perché cliccando sul tasto apposito compare una scritta: ci dispiace ma questa stanza è richiestissima, i nostri commerciali sono impegnati in altre visite, prenotala subito online. Quindi in sostanza, basandosi solo sulle fotografie pubblicate sul web, praticamente al buio, per non lasciarsela scappare, e non è detto peraltro di riuscire ad accaparrarsela. Succede quindi anche questo a Milano, dove la richiesta di alloggi è davvero inesauribile. La stanza messa in affitto sarebbe una stanza di 17 metri quadri in una zona appunto centrale, servitissima dai mezzi pubblici, per chi non conosce Piazzale Loreto, e ovviamente c'è chi è anche disposto a dire sì ancora prima di vedere l'appartamento. La stanza sarebbe in un appartamento peraltro in condivisione con altri sei inquilini, quindi una stanza 775 euro per sei, fate un po' voi i calcoli. È un messaggio che sprona a prenotare subito, compare sulla stessa piattaforma anche per un'altra stanza di metratura quasi identica in un'altra zona di Milano, Viale Campania, semicentrale, 795 euro al mese, all'interno di un appartamento da dividere con altri cinque studenti o giovani lavoratori. Insomma, in questo momento anche questo ci racconta Milano, in una fase peraltro in cui è stato varato ed è in fase di partenza e di lancio questo piano casa, che avrebbe individuato quattro aree della città, quattro quartieri dove destinare degli edifici ad edilizia residenziale abbordabile, appunto destinata a quelle famiglie che appartengono a delle fasce sociali più fragili, a redditi medio o medio bassi, forse neanche tanto, tanto bassi, insomma, ma anche la classe media oggi ha bisogno di trovare delle soluzioni di alloggio che siano sostenibili, perché appunto gli affitti sono letteralmente fuori controllo. Però insomma, quello che ci colpisce è proprio la natura di questo annuncio, dove si potrebbe prenotare una stanza in affitto senza neanche vederla, ma proprio sulla carta. È mai capitato appunto di imbattervi in annunci così originali di natura immobiliare? Immaginiamo di sì. perché l'abbiamo riscontrate tante volte queste vostre esperienze, ma se ce le volete raccontare di nuovo saremo ben felici appunto di ascoltare i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. Il tema di stamattina però di due di denari non è il mercato immobiliare. Dedicheremo a questo argomento qualche puntata magari speciale all'inizio del 2025, stiamo già preparando qualcosa. Oggi parleremo di nuovo di italiani e il loro risparmio. Abbiamo un'intervista a tutto campo con Luigi Conte, lo raggiungeremo telefonicamente tra poco, è il presidente di ANASF, l'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, appena stato rieletto al congresso di Napoli. Con lui parleremo di quelle che sono oggi le relazioni fra italiani e risparmio, italiani e consulenza finanziaria, in un anno che è stato davvero particolare per i mercati finanziari, perché le borse sono andate molto bene, nonostante lo scenario di fondo sia ancora piuttosto complicato. Ci sono delle guerre, ci sono stati degli appuntamenti politici molto importanti, le elezioni europee, le presidenziali americane, adesso ci sono queste due crisi di governo importanti, una risolta, quella francese, quella che si è aperta in Germania con le elezioni anticipate, le banche centrali che se la stanno prendendo piuttosto comoda per quello che riguarda la riduzione dei tassi di interesse. In tutto questo gli italiani risparmiano più o meno di come ci hanno abituato a vedere, insomma. Sappiamo che gli italiani sono degli risparmiatori molto metodici, se volete, ma nel senso che risparmiano molto, accumulano, ma negli ultimi anni abbiamo anche spesso analizzato come questo risparmio non sia efficiente, perché è stato tenuto per molta parte degli ultimi tempi, per molta parte degli ultimi anni fermo sui conti correnti. Poi quando i titoli di Stato hanno ricominciato a garantire dei rendimenti interessanti, hanno riportato molta parte di questo risparmio sulle obbligazioni di Stato, ma insomma c'è molta concentrazione, molto immobile ancora che circola, e cercheremo di analizzare con Luigi Conte anche questo aspetto, e quindi come si sono relazionati i risparmiatori con il quadro economico-finanziario di fondo e come si sono evolute appunto le relazioni con i consulenti finanziari, che hanno estato anche per la categoria. Se volete interagire con noi anche su questo tema potete farlo chiamandoci all'800 24 00 24, oppure inviandoci i vostri messaggi su WhatsApp al 349 238 6666, scritti e vocali. Io raccolgo tutto questa mattina molto volentieri, proprio perché sono da sola e quindi ho bisogno più che mai del vostro aiuto e della vostra interazione. Adesso, prima di partire con la nostra conversazione con Luigi Conte, partiamo con qualche notizia di risparmio.
Diceva mia nonna: chi sparagna non guadagna.
Venite a abitare in provincia, io abito a Mantova, i paesi vicino a Mantova, una bella cittadina di 50.000 abitanti, si stanno letteralmente svuotando, c'è pieno di immobili a prezzi stracciati. Allora, se volete le comodità, pagatele, giustamente, è giustissimo questi affitti a Milano, sono molto giusti e fanno bene chiederli.
Devo essere sincero, io avevo una stanza in subaffitto da una cara signora in via Archimede a Roma nel 1987 a 500.000 lire al mese, quindi non è cambiato poi molto, purtroppo.
È vero, avete ragione, sono anche d'accordo parzialmente con il primo ascoltatore che ci dice il mercato è questo: quando c'è molta richiesta per un bene, naturalmente la quotazione di quel bene schizza, è la regola del mercato. Però magari se comunque anche gli annunci immobiliari fossero un pochino più trasparenti, volete 1000 euro per una stanza di 15 metri quadrati in un appartamento da condividere con 100 persone, l'importante è che l'annuncio lo indichi chiaramente, dopodiché il rapporto fra domanda e offerta farà il suo lavoro. Comunque concordo anche con gli ascoltatori: se si vogliono le comodità, se si vuole abitare in centro, il centro ha un costo rispetto ad una periferia. Peraltro la periferia di Milano è anche una periferia relativa, che non ha nulla a che fare per esempio con quella di Roma. Andiamo alla prima notizia del nostro giornale radio del risparmio, riguarda un'indagine che condividiamo quasi mensilmente con i nostri ascoltatori, e cioè l'indagine che periodicamente l'IVAS, l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo, esegue sul costo dell'RC auto. Allora, che cosa emerge dall'ultima rilevazione che si riferisce al mese di ottobre? Intanto, a livello nazionale, il prezzo medio dell'RC auto nello scorso mese di ottobre è stato di 416 euro e sono valori medi, ricordiamolo, perché poi cominciate a scriverci che voi pagate molto di più. È un aumento su base annua, quindi sull'ottobre del 2023, del 7,2%. Quali sono le prime evidenze che emergono dalla nuova rilevazione? Che intanto sono tornate ad allargarsi le differenze di quotazione, le differenze di costo della polizza tra Napoli ed Aosta, e quindi insomma queste differenze territoriali tornano ad essere abbastanza importanti. In tutte le province italiane, riscontra il rapporto, registrano incrementi di prezzo su base annua, compresi fra l'1,5% di aumento di Reggio Calabria e l'11,5% di aumento su base annuale appunto di Roma. Come dicevo prima, il 7,2% è appunto una media. Il differenziale di premio fra Napoli ed Aosta è di 267 euro, in aumento dell'11,7% su base annua, però in riduzione del 41% rispetto allo stesso mese del 2014, perché la rilevazione ci dà anche un range sulle decennio, ci dà anche una rilevazione appunto su base decennale. Va segnalato che in quasi tre anni, cioè dai primi mesi del 2022 a tutto settembre 2024, a fronte di una crescita dell'inflazione generale del 15,3%, il costo dei prezzi di ricambio è salito un po' meno del 14%, i danni alla persona del 16%, il prezzo medio dell'RC auto è cresciuto dell'11%. IVAS evidenzia che fra il 2013 e il 2023 c'è stato comunque un calo dei prezzi medi del 25%, grazie anche al calo delle frodi e ad una maggiore informazione. E poi c'è stata questa risalita negli ultimi due anni, appunto, che vi stiamo raccontando da qualche tempo, fra il 2023 e il 2024. Una risalita che però per le associazioni dei consumatori va giudicata allarmante, lo dice in particolar modo Massimiliano Donne dell'Unione Nazionale Consumatori. Si è passati da un premio medio lordo dell'RC auto del 2022 di 370 euro a 391 del 2023 e poi, come dicevo appunto, ad ottobre scorso 416 euro medi. Un tema appunto che, come sapete, affrontiamo spesso anche raccogliendo le vostre lamentele, che derivano soprattutto da tutte quelle persone che dicono: io non ho mai avuto incidenti, nonostante questo non ho nessun premio dalla mia compagnia di assicurazione, anzi vengo bastonato ugualmente anno dopo anno perché le tariffe aumentano. E infatti l'IVAS è anche convinta che andrebbe riformato il meccanismo del bonus malus RC auto, perché quello attuale appunto non funziona. Il 90% dei guidatori è in classe 1 e si è così inceppato il meccanismo che legava la classe al rischio e quindi al costo della polizza. Per questo, dice IVAS, sarebbe opportuno introdurre un attestato di rischio ampliato e contratti che prevedano, in caso di mancati incidenti, la possibilità per l'assicurato virtuoso di vedersi riconosciuti parte degli utili guadagnati dalla compagnia. Abbiamo un rapporto che è stato diffuso proprio questa mattina, ve ne do anche in questo caso le principali evidenze. È la 57esima edizione dell'Osservatorio sul credito al dettaglio, elaborato da Assofin, l'Associazione delle Società di Credito al Consumo, dal CRIF e Prometeia. Allora, c'è un aumento del credito al consumo più 7,2%, i primi 9 mesi dell'anno, i primi 9 mesi del 2024. C'è un aumento del credito al consumo più 7,2%, sostenuto in particolare dai prestiti personali, che sono aumentati dell'11,2%, prestiti del settore del credito al consumo dell'ambito finalizzato, quello che per esempio è il credito al consumo che viene utilizzato per comprare un determinato bene, per esempio l'auto. In questo mercato c'è stata una crescita del 7,8%. Tornano a crescere anche i mutui immobiliari per l'acquisto dell'abitazione, più 14,3%, grazie anche ai mutui green. La rischiosità delle famiglie che chiedono prestiti rimane sotto controllo. con un tasso di default del credito alle famiglie in lieve crescita, ma su livelli contenuti. A settembre c'era un più 1,4% e pare che nel 2025 si preveda un maggiore ricorso ai finanziamenti da parte delle famiglie, spinto soprattutto dai mutui per l'acquisto dell'abitazione. Con i tassi che stanno ricominciando a scendere, probabilmente questo mercato si movimenterà un po' di più, e poi anche i prestiti personali. Nei primi 9 mesi del 2024 le erogazioni di credito alle famiglie sono in crescita, quindi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sostenute dalla ripresa del potere d'acquisto, da una politica monetaria più accomodante, dice questo rapporto, e da una situazione sul mercato del lavoro complessivamente positiva. L'ultima notizia prima di andare a salutare il nostro ospite, e allora, come sapete, noi seguiamo come Radio 24, in particolar modo come Due di Denari, i principali appuntamenti del panorama finanziario. Seguiamo ogni anno sia Consulenzia, che è la kermesse del mondo dei consulenti finanziari. Adesso ci faremo dare qualche anticipazione sull'edizione del prossimo anno da parte del presidente Luigi Conte, ma siamo anche ospiti e attori, se volete, del Salone del Risparmio. La prossima edizione, quella del 2025, sarà la 15ª edizione ed è in programma fra il 15 e il 17 aprile, sempre al Centro Congressi Allianz Emico di Milano. Ma quello che vi voglio anticipare oggi è che a suggestione ha svelato ieri il titolo del prossimo salone. È un titolo molto bello e che si concentra sulle sfide che anche noi in qualche maniera affrontiamo e condividiamo sempre con voi ascoltatori. Il tema prescelto quest'anno è il futuro del risparmio, capitale paziente, progresso e longevità. I dettagli di questi tre temi, capitale paziente come investimento di lungo termine che diventa sempre più centrale per sostenere i mercati privati, affrontare le sfide economiche globali, un concetto che invita a guardare oltre il breve termine dell'investimento e quindi promuovendo strategie capaci di creare valore duraturo. Progresso, la spinta verso il cambiamento e l'evoluzione intesa come opportunità offerta da nuove tecnologie. Longevità, un fenomeno demografico che richiede un ripensamento del risparmio e della previdenza per garantire il benessere delle generazioni future in un mondo dove l'aspettativa di vita continua a crescere. Date queste notizie, andiamo a salutare il nostro ospite.
Don Giovanni da Parma. Mia figlia studia a Milano e sto cercando di trovare un'offerta come quella che ha descritto, e purtroppo mi trovo spesso con una società che descrive pure, nell'annuncio indica pure che non sono ammesse visite. Siamo alla follia, ma mia figlia studia lì, come posso fare? Sono un semplice impiegato, non guadagno 4.000 euro al mese.
Siccome gli oggetti non fanno danni, ma è l'utilizzatore che fa i danni, ognuno deve essere obbligato ad avere una polizza RC personale, che a seconda di quanti veicoli e quali veicoli vuole guidare avrà un premio differente.
Allora, volevo rispondere agli ascoltatori che mi stanno dicendo: ma vi state accorgendo adesso che il mercato degli affitti è schizzato? Ma quando mai? Ce ne siamo occupati in una milionata di puntate. Quello che io ho sottolineato dando la prima notizia è l'escalation dell'originalità degli annunci immobiliari, perché davvero oggi, se tu vuoi una stanza in una zona più o meno centrale di Milano e trovi un'offerta che pare più o meno economicamente allettante, ti devi sbrigare a bloccare quell'annuncio ancor prima di vedere la casa, per avere il diritto appunto di poterci andare. Quindi era questo l'aspetto sul quale abbiamo provato a soffermarci, non sui costi, che sappiamo che in quasi tutte le città più importanti, soprattutto quella a vocazione universitaria, sono letteralmente fuori controllo e non più abbordabili appunto per gran parte delle famiglie italiane. Luigi Conte, presidente di ANASF, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Siamo partiti da un tema molto caro a tutte le famiglie, forse anche a voi come consulenti finanziari vi capita di confrontarvi con le famiglie italiane su questi argomenti. Davvero decidere di far studiare i propri ragazzi, che è un investimento di lungo termine, che probabilmente ha un supporto finanziario che viene anche condiviso con un consulente, è diventata una delle principali preoccupazioni delle famiglie. Presidente, che ne pensa?
Sì, è uno dei temi centrali nel dialogo, nella discussione che abbiamo con i nostri clienti. È ancor vero che sin dai decenni scorsi progettare il futuro per i propri figli e quindi programmare gli accantonamenti adeguati per chi ha quella sensibilità o per chi quella sensibilità la matura nel confronto con noi, diventa addirittura il tema essenziale. Abbiamo svariati esempi di famiglie che, diciamo, organizzando correttamente i propri flussi anche in funzione di questo aspetto, hanno poi potuto consentire ai figli magari di studiare anche in zone diverse da quelle di origine o in università prestigiose, pur non avendo redditi puntuali così importanti. Certo. Ciò a dimostrazione del fatto che programmare bene gli accantonamenti significa anche orientare bene gli obiettivi e raggiungerli con maggiore certezza. Ecco.
Certo, i scenari cambiano, appunto, sicuramente magari 20-30 anni fa uno si immaginava di accantonare qualcosa per, come dire, favorire l'ascensore sociale e consentire ai figli di studiare in qualche magari località prestigiosa, immaginando di destinare parte del risparmio al pagamento dell'università e proprio dello studio e non delle abitazioni, appunto, dove stare. Ma insomma le cose cambiano e quindi ci dobbiamo attrezzare anche per questo. Allora, sono le 11.30, do gli aggiornamenti di borsa e poi inizia a tutto campo la nostra intervista con Luigi Conte. Parleremo sicuramente di mercati, di come si confrontano in questo scenario complesso i risparmiatori in questo momento, come si confrontano con i consulenti finanziari, l'esito del congresso di Napoli che ha consegnato a Luigi Conte il suo secondo mandato e poi tanti altri temi. La nuova edizione di consulenze in programma a Roma dall'11 al 13 marzo prossimi, tanti argomenti che tratteremo tra poco.
Comunque, cara Deborah, per non saperne leggere e scrivere, ci mandi la borsa? Grazie.
Due di denari.
Deborah potrebbe ospitare per un po' la figlia dell'ascoltatore.
Ragazzi, ma da Parma a Milano per studiare è un'ora di treno. Allora quando andrà a lavorare, se non trova il lavoro a 20 minuti massimo da casa, cosa fa? Non ci va?
A Roma ci sono tantissime agenzie che ti chiedono un pagamento prima ancora di vedere gli immobili. Loro dicono: ah, noi abbiamo tante richieste, intanto ci paghi 250 euro per venire in ufficio, non si può fare niente per telefono, e poi noi ti aiutiamo a cercare.
Marco Lombardo, metti tutto questo fieno in cascina, perché qua dal 2025 dovremmo occuparci con più costanza di questo argomento. Allora, il tema da Parma a Milano, condivido anche questo messaggio dell'ascoltatore, qua se fossero affidabili i treni magari uno si avventurerebbe anche a fare il pendolare universitario. Non è però questo il tema del giorno. Consulenti finanziari, siamo con Luigi Conte, presidente di ANAS, appena rieletto al congresso di Napoli appunto come presidente dell'organizzazione che rappresenta il mondo della consulenza finanziaria nel nostro paese, in particolar modo i cosiddetti consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, che sono gli ex promotori finanziari. Tutto questo preambolo, presidente, per specificare ai nostri ascoltatori che siete comunque la quota più importante a rappresentare la consulenza finanziaria. 2024, parto da questo, anno sorprendente per i mercati finanziari, incuranti delle guerre, degli importanti appuntamenti politici, le europee, le presidenziali USA, la crisi di governo in Francia, in Germania, e non nonostante le banche centrali se la stiano prendendo con molta calma per quello che riguarda i tagli dei tassi di interesse, sono mercati che sono andati piuttosto bene. Come si stanno relazionando, come si sono relazionati i risparmiatori in questo 2024 con questo scenario, presidente?
Beh, diciamo che è stato un anno in cui abbiamo visto confermare la necessità di confronto tra investitori e consulenti, proprio in virtù di quanto complessa sia la situazione, di quante dinamiche, di quante variabili si alternino di volta in volta. Tra l'altro, interpretando ognuna per sé, ma intersecandosi, producendo ulteriore complessità. In questo senso è chiaro che confrontarsi e cercare di tenere in ordine quel patto di orientamento che si deve sostenere quando si pone in essere appunto una strategia riguardo i propri investimenti, ecco, stabilire e definire bene quel patto è il punto punto centrale. Quello che noi abbiamo riscontrato è da parte degli investitori un aumento della fiducia nei nostri confronti. Voglio dire che in un anno, nell'ultimo anno, sono cresciuti i clienti, il numero di clienti è passato da circa 4 milioni e 8 a poco più di 5 milioni 140, significa portare con noi ben oltre 300 mila clienti in più, quindi abbiamo superato la soglia critica dei 5 milioni di clienti seguiti, e questo ci fa ben sperare, perché vuol dire probabilmente che gli italiani hanno compreso che con queste articolazioni così definite c'è bisogno veramente di un confronto costante con chi ha, diciamo, le competenze e l'esperienza per poter condurre avanti i progetti che si pongono in essere.
Anche Presidente, l'ANASF è alla vigilia di un compleanno importante, 50 anni, quando è che saranno?
2027, 50 anni di un'organizzazione che nasce un po' dopo l'inizio di questa attività. Nel 77 i pionieri dell'attività decisero di costruire l'Associazione Nazionale diciamo degli agenti delle società fiduciarie, questo era l'acronimo, che poi si trasformò in agenti servizi finanziari. Poi da consulenti finanziari abbiamo ottenuto quell'acronimo perché rappresenta un po' la storia nel nostro paese dell'unica grande associazione, peraltro oggi riconosciuta giuridicamente, che rappresenta appunto i consulenti finanziari sin dall'inizio.
2027, ce lo segniamo in agenda, nella nostra agenda del risparmio in particolar modo, anche se adesso è sull'agenda del 2025, ma insomma ci ricorderemo, vi accompagneremo verso questo traguardo. Presidente, allora prima le ho chiesto che anno è stato dato lo scenario, diciamo, relativo un po' ai mercati, allo scenario economico per i risparmiatori, lei ci ha detto hanno sostenuto sempre di più la necessità di intensificare il confronto con noi. Per quello che riguarda invece la categoria, so che è stato un anno per voi dal punto di vista istituzionale molto intenso, perché siete stati più volte interpellati anche dalle autorità di governo per molte iniziative pubbliche, in particolar modo sul tema della riforma fiscale. Voi siete stati più volte auditi, vi hanno chiesto molti pareri. Perché l'ANASF è considerata una voce in capitolo importante sul tema della riforma dell'IRPEF?
Grazie per la domanda, perché mi permette di dire quello che dico spesso in sede istituzionale. Noi rappresentiamo la voce di chi non ha voce. Tanti cittadini italiani che vivono la nostra per presenza nella quotidianità ci rivolgono domande, ci evidenziano problematiche, ci danno idea concreta di cosa vuol dire tirare avanti in un paese che comunque ha la sua complessità, e questo ci consente di poter dire che siamo rimasti gli unici a poter rappresentare queste voci nelle sedi istituzionali. Probabilmente questo è il motivo per il quale a vari livelli siamo spessissimo auditi, non solo nell'ultimo anno, io direi nei quattro anni di mandato non si contano le audizioni, le presenze e addirittura i confronti sulla base di una serie di aspettative che probabilmente le stesse autorità hanno da chi ha determinate competenze. Per quanto riguarda l'IPEF abbiamo dato qualche idea perché si possa rappresentare la questione fiscale in maniera più equa rispetto ai redditi, ma abbiamo puntato l'attenzione in particolare su un tema che è quello della perequazione fiscale delle rendite finanziarie. Sappiamo benissimo che l'Italia ha questa anomalia rispetto alla quale non c'è possibilità in maniera così lineare di compensare crediti e debiti, quindi perdite e guadagni. Abbiamo rettificato la norma, che peraltro è passata in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto del 2023, e entro il 9 agosto 2025 dovranno essere finalmente redatti i decreti attuativi. Sulla base di questo potremo finalmente dire che in Italia si definisce l'acquisizione di un prodotto finanziario senza il condizionamento di una dell'aspetto fiscale, che potrebbe negare ad alcuni prodotti la possibilità di essere presenti in portafoglio, magari prodotti ideali per quel portafoglio, e soltanto per questa ragione espunti sin dall'inizio. Quindi questo per esempio è un grande vantaggio di cui potremmo beneficiare a breve, se i decreti attuativi, come speriamo e come abbiamo compreso sarà dal viceministro Leo, saranno prodotti entro appunto la prossima estate.
Presidente, sempre a proposito dell'attualità politica, diciamo che i parlamentari stanno facendo notte più spesso, più volte, con la manovra di bilancio e il tentativo di portare a casa il provvedimento entro la fine dell'anno, come dovrebbe essere. In manovra di bilancio è sfumata la norma che inaspriva la tassazione sui guadagni da criptovalute proprio nei minuti in cui il Bitcoin, lo vedo dall'agenzia, sfonda i 107.000 dollari. Ed è svanita anche la norma che avrebbe dovuto far partire un nuovo periodo di riflessioni, il famoso periodo di silenzio assenso sulla previdenza complementare. Ma che paese è un paese che legifera in questo modo, cioè annuncia e poi non fa nulla su due temi così importanti? Perché può sicuramente capitare di avere in mente un disegno che poi non si può realizzare, ma su questi due fronti così rilevanti. Aspetti, non mi risponda che mando il traffico, perché sono due temi troppo importanti. Tra un attimo.
Sarebbe un mondo migliore senza il traffico.
Due di denari.
Eccoci ritrovati con la nostra conversazione con Luigi Conte, presidente di ANAS, a cui avevo lanciato appunto questa provocazione chiedendogli un commento su queste due importanti iniziative che come dire ci si sarebbe aspettati che emergessero dalla manovra di bilancio in corso di approvazione, ma che poi sono sfumate, sia l'inasprimento della tassazione sui guadagni dall'investimento in criptovalute, dall'altra parte un tema che a noi sta molto più a cuore, quello della previdenza complementare, perché le adesioni, pur crescendo costantemente, sono ancora insoddisfacenti. Presidente Conte, anche su questo voi come consulenti finanziari provate a dare un grande supporto alle famiglie che non hanno ancora compiuto una scelta in questo senso, però non è ripartito un nuovo periodo di silenzio assenso che avrebbe dovuto risvegliare un po' l'attenzione dei lavoratori che non hanno fatto ancora una scelta. Che pensa di questa situazione?
Ma guardi, allora sono due temi, come diceva lei, delicatissimi. Innanzitutto parliamo di criptovalute. Rispetto al quale tema la questione diciamo normativa è una questione sì importante, ma sarebbe importante ancor più definire gli aspetti culturali della vicenda. Trattare il crypto asset come beni di consumo ordinario, come purtroppo in certi momenti accade, potrebbe essere molto pericoloso. Noi riteniamo che tutte le attività finanziarie meritino una loro collocazione nel contesto della pianificazione patrimoniale, con evidenze diciamo chiare rispetto a quegli asset che sono asset strategici, quindi la gestione della liquidità, gli accantonamenti in riserva e ancor più le condizioni di accantonamento per la previdenza e la protezione. È chiaro che l'attività dei crypto asset è un'attività altamente speculativa e in questo senso va interpretata. Quindi innanzitutto si dovrebbe fare testo rispetto ad un processo di crescita culturale che possa definire il livello di rischio, non in senso lato, in senso chiaro, di certe attività e la giusta collocazione in un portafoglio sia per quantità che per qualità. Per quanto riguarda il secondo aspetto, lì la materia critica è proprio legata alla scarsa sensibilità che hanno gli italiani rispetto al pensare al futuro e in generale alla protezione, perché anche parlare di pensione significa parlare di proteggere la propria longevità, che tendenzialmente aumenta. Conosciamo le dinamiche che si stanno componendo, conosciamo la dimensione demografica che cambia, e rispetto a questi temi ci vorrebbe anche qui uno scatto diciamo culturale che consenta agli italiani di comprendere che non c'è più mamma INPS e non ci sarà più nel tempo, che da Istituto Nazionale Previdenza Sociale si è trasformato in Istituto Nazionale Assistenza Sociale. Certo. In questo senso dover assistere significa anche dover dare collocazione ai fondi disponibili non soltanto per le pensioni. Questo è il vero problema che negli anni porterà poi ad un disfacimento della previdenza pubblica rispetto al fatto che bisognerebbe invece orientarsi verso quell'area della previdenza personale. Dico ai nonni, il primo regalo che vogliate fare ai vostri nipoti e ai vostri nipoti sarà un fondo pensione. Probabilmente significherà innanzitutto utilizzare il sistema della capitalizzazione composta, che aumenta la possibilità di incremento di quel capitale che diventerà montante, e poi educare sin da piccoli giovani e quindi cittadini del futuro rispetto all'accantonamento per una previdenza e, ripeto, per il sostentamento e la protezione della propria longevità.
Qualche giorno fa abbiamo ricevuto un'email di una neomamma giovanissima che aveva ricevuto un po' di soldini appunto per la neonata appena arrivata appunto a casa, e ci chiedeva come poter subito mettere a frutto queste risorse arrivate per festeggiare chiaramente la famiglia che si è allargata. Noi ovviamente non possiamo dare suggerimenti di investimento, ma le dico la verità che onestamente abbiamo proprio orientato questa famiglia, questa giovane famiglia, a iniziare a fare subito un percorso di questo tipo. Presidente, ritorniamo alla vostra attività, consulenza, la vostra grande kermesse in programma dall'11 al 13 marzo prossimi a Roma. L'ultima edizione, quella dello scorso marzo, che ha festeggiato peraltro la sua 10ª edizione, se non mi ricordo male, l'avete dedicata a quello che possiamo che avete definito il consulente 4.0, perché anche per voi la tecnologia oggi è un tema di vitale importanza per quello che riguarda il miglioramento anche della vostra attività quotidiana di relazione con il cliente. Avete già deciso su quali temi focalizzerete l'attenzione nella prossima edizione?
Ma guardi, i temi sono i temi consueti che vogliamo sempre portare all'attenzione di tutti i nostri interlocutori, ma in particolare ci sarà un focus sull'intelligenza artificiale. È un tema questo che va trattato con serietà e in certo modo va anche definito nel suo perimetro, nel suo sviluppo. Sappiamo che la consulenza finanziaria del futuro sarà una consulenza differente, una consulenza nella quale il cliente, cioè l'investitore, sarà veramente il fulcro di tutta la dinamica che si comporrà, e i servizi dovranno essere certamente più economici e più efficienti, e il contributo del consulente finanziario dovrà essere esso stesso un contributo dato sulla base dell'esperienza, ma contabilizzato in maniera puntuale rispetto ad una piattaforma che dia effettivamente una sensazione di concretezza, una sensazione di valore rispetto a ipotesi o a pareri personali che non lasciano mai certezze agli investitori. Dobbiamo pensare che l'uso dell'intelligenza artificiale deve essere per noi un effettivo sostegno per consentirci di poter massimizzare i risultati, non soltanto quantitativi, anche qualitativi, ed essere nello stesso tempo disponibili a confrontarci e sviluppando dei processi di confronto che siano poi essi stessi forieri di soluzioni condivise, soluzioni sempre più comprese dall'interlocutore. Non si tratta di vendere un prodotto finanziario, si tratta di utilizzare degli strumenti di sintesi per classificare le attività finanziarie e collocarle correttamente nel ciclo di vita degli investitori. Se si comprende questo e lo si fa in maniera efficiente, probabilmente la consulenza finanziaria diventerà veramente una tool per le famiglie italiane, sarà uno dei temi essenziali della quotidianità delle famiglie italiane, non più lasciata sullo sfondo come negli anni scorsi, oppure considerata un valore soltanto per 5 milioni di italiani, ma tutti potranno avere un servizio di consulenza che consentirà di orientarsi in un contesto complesso come quello socio-economico.
E in modo tale anche da poter aumentare questa quota di risparmiatori seguita allo stato attuale, appunto ci riferiva prima della cifra di 5 milioni e 140 mila. Altri campi che vi vedono fortemente impegnati in questo momento con grande energia, il passaggio generazionale della professione, quindi ANASF Giovani, ANASF Silver, il grande impegno per favorire la consulenza finanziaria al femminile, le donne sono ancora poche, ci sono tante iniziative anche di ricognizione che fate puntualmente, poi c'è il tema dell'educazione finanziaria che vi vede impegnati in prima linea, adesso grazie anche alla sponda legislativa offerta dal disegno di legge Capitali. Presidente, siccome ci mancano 2 minuti di tempo, veda un po' lei se vuole affrontare tutti e 3 gli argomenti sinteticamente, o se ce n'è uno a cui tiene particolarmente.
3 temi rapidissimi: interazione generazionale. ANAS Giovani al Silver significa far dialogare le generazioni e far sì che la innovazione, il processo di crescita dei giovani parte passi attraverso l'esperienza degli anziani. Le donne sono poche ma non pochissime, stiamo lavorando con consulenza dello statuto femminile, con una ricerca che dimostra quanto sia fondamentale in questo senso l'apporto delle donne per una alterità di genere, non una diversità di genere, significa essere altro, essere di confronto. E poi la questione che riguarda l'educazione finanziaria, una questione delicatissima, abbiamo lavorato in tanti anni con le nostre iniziative, siamo contenti del fatto che di aver partecipato alla redazione di L Capitali per quanto riguarda l'ingresso dell'educazione finanziaria nelle scuole, auspichiamo che diventi nel tempo una materia curricolare e che possiamo noi stessi dare un contributo ulteriore anche in sede istituzionale, proprio perché diventi l'educazione finanziaria il modello principale di confronto rispetto a temi che comunque riguardano il futuro e il futuro di generazioni che comunque se stesse saranno oggetto di ricambio generazionale, perché non dimentichiamo che nei prossimi anni tanta ricchezza si trasferirà dalle generazioni più anziane alle generazioni più giovani, e lì c'è bisogno di tanta educazione finanziaria e di tanto supporto.
Affinché, riprendo quello che lei ha detto in un'intervista che ho ripescato questa mattina, la cittadinanza economica non sia solo un'etichetta. Grazie a Luigi Conte, presidente di ANASF, buon anno, buon Natale, buone feste. Io ormai comincio a dirlo perché siamo assolutamente nei tempi, ci ritroviamo sicuramente nel 2025 con un'altra chiacchierata con lei, presidente. Buona giornata.
A voi, grazie. Buon anno e buona Natale a tutti, grazie.
Grazie a tutti, ci ritroviamo domani, buona giornata.